/radioweb presenta UICICOM, la voce del territorio e non solo.
UICICOM di mercoledì 2 di marzo del 2022, che parte nel suo consueto mini viaggio attraverso il paese, passando per le sedi territoriali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Apps, dalla splendida Matera in Basilicata. In collegamento con noi il presidente Giuseppe Lanzillo. Bentornato, presidente.
Grazie Renzo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Presidente, parliamo di un evento che si è svolto molto di fresco sabato scorso presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera e organizzato dall'Ordine Provinciale dei Medici Materani. Allora, questa ospitata è il senso del suo intervento all'interno di un tale consesso?
Beh sì, siamo in occasione di questo convegno che hanno fatto i medici del Materano, abbiamo chiesto con loro di fare un protocollo d'intesa con la nostra associazione, che hanno subito ben gradito e infatti in quell'occasione ci hanno invitato per sottoscrivere questo bellissimo protocollo d'intesa, che è una collaborazione tra l'Unione Italiana Ciechi e l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Matera. Questo protocollo che cosa voleva significare, che cosa ho fatto in quell'occasione? Innanzitutto, grazie al Presidente, al Dottor Francesco Di Mona, abbiamo davanti all'Assemblea, al Congresso, abbiamo sottoscritto il nostro protocollo, entrambi, e già in quell'occasione ho chiesto al Presidente se gli era mai capitato di far firmare un cieco. Lui ha detto no, sono davvero curioso di darti una mano. Infatti già qui si è visto un po' impacciato, ma grazie poi al dialogo e a quello che stavamo per iniziare per fare, mi ha fatto sottoscrivere il protocollo d'intesa. Di lì poi ho iniziato a parlare con alla platea, dove ho spiegato con piccole pillole come comportarsi l'ordine dei medici, cioè la categoria dei medici e degli odontoiatri, quando incontrano un cieco o un ipovedente. È ovvio che il primo passo lo dobbiamo fare noi disabili, cioè quando ci presentiamo presso queste strutture dobbiamo innanzitutto presentarci e dire la nostra disabilità, la nostra difficoltà, perché in questo modo possiamo essere aiutati o facilitati nel dialogo con i professionisti.
Presidente, nel suo discorso, peraltro io ne ho letto un estratto sul nostro giornale online, sì. mi sono reso conto che lei si è trovato giustamente come a partire da zero, anche su aspetti minuti che magari per il nostro uditorio sono scontati e fortunatamente superati, ma che in casi come quelli dell'approccio con personale medico, quindi in situazioni che già di per sé sono stressanti, complicate, si amplificano ulteriormente in assenza di un minimo di reattività e di buonsenso, esatto, prima ancora che di formazione vera e propria.
Infatti quando mi sono espresso dicendo a loro è importante soprattutto il dialogo con le persone cieco ipovedenti, quando bisogna farli sdraiare su un lettino, il gesto, loro dicono prego si accomodi, si sdrai, ma se non mi indicano dov'è la testa e in che modo io mi posso poi in totale autonomia sdraiarmi. Ho visto il loro interesse, diciamo, con piccoli accorgimenti, anche quando uno mi accompagna alla sedia e per farmi sedere, non dandomi il braccio e poi guidandomi la mano alla spalliera, in modo che io la sedia me la tiro e posso tranquillamente sedermi. La cosa più bella proprio con il Presidente dell'Ordine dei Medici è stato quando abbiamo fatto una piccola dimostrazione proprio di tecniche d'accompagno. Lui ha detto cosa devo fare? l'ho fatto mettere a fianco, mi doveva dare il braccio, e dove stavamo? Su un palco, ovvio, ci sono i gradini, beh, siamo scesi, siamo risaliti, tenendo proprio, si sentiva l'attenzione della sala, di quello che stavamo facendo. E infatti, con questi piccoli accorgimenti, che poi sono piccolezze, la sala, diciamo, sentito, cioè, si sentiva il mormorio, beh, effettivamente è questo. E la cosa che poi tante volte succede, sono due le cose che dobbiamo ricordarci di dire sempre ai nostri medici, che quando si rivolgono al cieco soprattutto, e siamo con un accompagnatore, tendono a parlare con il nostro accompagnatore e non con noi.
Sì.
Oppure, quando sanno che sono, che hanno di fronte un cieco, si alza il timbro di voce. Beh, quando ho detto questo, il mormorio si sentiva che diceva, ma questo è vero, perché tendenzialmente tendiamo ad alzare la voce. Ecco, sono delle cose, ed è qui era stato giusto un piccolo approccio con loro, e sicuramente andremo avanti, sicuramente pensiamo di fare altro collaborando con loro, e abbiamo dato la nostra disponibilità in quanto sezione territoriale. In qualsiasi occasione che loro ci vorranno invitare, noi saremo presenti, perché è importante far conoscere la disabilità visiva.
Già, perché poi, oltre agli accorgimenti proprio base di primissimo livello, come ad esempio l'essere descrittivi quando si parla degli oggetti, delle cose, ma anche di quello che è il focus della situazione, della visita, dell'incontro in generale, evitare, lei prima giustamente faceva riferimento alla questione del si sieda, si sdrai, ma in generale
sì, sì.
Il qui, il là, tutti gli indicatori.
Esatto.
Gli indicatori che non hanno senso quando si parla con una persona cieca, che evidentemente per riflesso condizionato anche un medico, che pure una formazione ce la dovrebbe avere, dato che comunque si interfaccia con persone che, al di là della presenza o meno di disabilità, sono in una condizione, in quanto malati, di difficoltà.
Sì, sì, effettivamente anche questo, quando lei adesso mi ha fatto venire in mente, nel momento in cui dovevo firmare, giustamente mi ha allungato la penna, tenga, sì, ho detto, dove?
Dove?
Ecco.
Dove?
Quindi poi, quando era per mettere la firma, ho preso il guidamano, incuriosito, che devo fare? Giustamente, non conoscendo il guidamano, lui poi ho spiegato come farmelo utilizzare. Infatti era compiaciuto quando ho sottoscritto poi il protocollo. E anche qualche altra cosa che ha detto nel passarmi il microfono, prego, sì, dico, dottore, in effetti abbiamo fatto un po' la platea, un po' a sorriso, perché giustamente mi allunghi il microfono, io alzo la mano, ma se non me le avvicina la mano non lo potevo prendere, che non so dov'è.
Evidentemente.
Sì, sì, ma
ed è una questione di accorgimenti, ma di approccio, chiaramente.
Esatto,
è una questione di approccio, di mettersi nell'ordine di idee che ci sono, come fosse un protocollo, come i 1000 protocolli che informano la vita dei sanitari. Questo è un protocollo base, semplicemente.
Sì, adesso intanto abbiamo scritto una collaborazione,
sì,
tra noi e loro, sono abbastanza aperti alla collaborazione, sicuramente a qualche formazione, a qualche mini corso di formazione, non so, adesso vedremo, incontrandoci con l'ordine dei medici, vediamo cosa uscirà fuori, magari qualche opuscolo da far girare nelle strutture sanitarie, adesso vedremo, perché come ha detto lei, è bello fresco, il 26
di febbraio,
sabato scorso, esatto,
sì.
Sabato scorso l'abbiamo sottoscritto, adesso dobbiamo iniziarlo a farlo pian piano, a camminare insieme, nel vero senso della parola, quindi vediamo quello che riusciamo adesso a mettere in piedi insieme a loro.
Grazie per questa testimonianza, Presidente, buon lavoro, e magari speriamo ci abbia sentito pure qualche medico che magari, come il brusio della sala che Giuseppe Lanzillo ha potuto ascoltare con le sue orecchie sabato, abbia detto, accidenti, non ci avevo mai pensato, da adesso in avanti mi premunirò.
Grazie a voi e arrivederci alla prossima.
A prestissimo. Il presidente della sede territoriale di Matera, Giuseppe Lanzillo, è stato con noi. Non ce ne andiamo poi troppo lontano adesso, perché dalla Basilicata passiamo alla Puglia, segnatamente a Lecce. Salutiamo il presidente Peluso, che per una concomitanza non è con noi, però siamo molto contenti di ospitare il suo vice, Giuseppe Quarta, vicepresidente della sede di Lecce. Benvenuto.
Buongiorno, ben trovati a tutti voi.
Siamo qui per farci raccontare con molta curiosità una possibilità particolarmente interessante per i soci di visite attraverso percorsi accessibili di una perla come il Salento.
Sì.
Ecco, cosa possiamo dire a chi è al nostro ascolto? Innanzitutto che c'è tempo fino al 5 marzo, quindi bisogna anche darsi una mossa. Sì. Iscriversi, a cosa ci si iscrive? Di cosa stiamo parlando?
Allora, ci si iscrive a un tour nella nostra terra, partendo da Lecce, ovviamente, la capitale del barocco leccese, e poi spostandoci nei vari paesini toccheremo Mure Leccese, Otranto, Galatina, faremo tappa anche a Galatone. In tutto questo ovviamente ci sarà anche la parte enogastronomica, dove la nostra regione è abbastanza rinomata. Faremo dei percorsi sensoriali, dove potremmo fare dei laboratori per la realizzazione della pasta fresca che poi cucineremo. Ci saranno una degustazione di vino locale di una delle più famose cantine a livello territoriale. Saremo ospiti di un frantoio oleario e faremo degustare il nostro oro giallo e termineremo anche con la degustazione di liquori distillati da erbe spontanee che crescono nel nostro Salento.
Al di là del fatto che già mi sia venuta fame, soltanto ricordando le ricchezze enogastronomiche della vostra meravigliosa terra, allora stiamo parlando di un tour che si svolgerà nell'arco di 4 giorni tra sì. Il 22 e il 25 di aprile.
Sì, partendo dal 22 a mattina, quando riceveremo gli ospiti, poi ci organizzeremo, li accoglieremo con un bel pranzo subito diretti e poi li porteremo.
Giusto, per entrare in argomento subito, no?
Esatto, li facciamo subito abituare. Successivamente poi inizieremo con Lecce, passando per il centro storico, visitando il castello Carlo V, spostandoci poi verso le mura urbiche, dove ospitano delle riproduzioni tattili delle vecchie mura cinquecentesche e alcuni dettagli e riproduzioni sia del bastione del Carlo V e anche delle porte, Porta Rudie, Porta Napoli, Porta San Biagio.
Ecco,
dopodiché
sì, prego.
Attraverseremo sempre il centro storico, passando per la famosissima Santa Croce, il Palazzo dei Celestini Annessi, per non lasciare farci mancare nulla, passeremo anche la Piazza Sant'Oronzo e termineremo al Duomo, dove saremo ospitati dal Museo Diocesano, dove lì c'è una riproduzione tattile del rosone di Santa Croce.
E questo ci dà anche il là per ricordare queste due righe che sono molto affascinanti e mi piace ricordarle su una definizione di Lecce che viene data proprio per presentare l'iniziativa. Un'elegante signora che con classe sfoggia le sue bellezze impregnate di storia. E questa è solo la prima tappa, quella ovviamente di apertura, e poi come ci ha ricordato ovviamente ci saranno gli spostamenti tra natura, cultura e degustazioni. Quindi effettivamente una 4 giorni che i nostri soci non devono perdersi, perché a loro appunto è dedicata la promozione.
Sì, abbiamo predisposto tutto affinché sia un viaggio abilmente, accessibile a tutti, alle persone con disabilità visiva.
Quindi bisogna contattare chi entro il 5 marzo, dato che stiamo parlando 5 marzo, stiamo parlando di sabato, non c'è
sì.
Moltissimo tempo, siamo già a mercoledì, a chi bisogna indirizzarsi?
Guardi, possono contattare me, possono contattare il Siemar Viaggi e possono anche contattare un'altra collaboratrice, Marta, che fa sempre parte del tour. I nostri contatti sono nella locandina, nei link che abbiamo trasmesso un po' ovunque, anche tramite la rassegna stampa del giornale.
Anche sui social della sede di Lecce?
Sì, anche sui social della sede di Lecce. Sulla pagina Facebook la troveranno.
Un canale in più quindi per venire a contatto e sfruttare questa opportunità organizzata in collaborazione con la sede di Lecce e dare questa possibilità. Allora, noi siamo stati contenti di conoscere il vicepresidente della sede di Lecce, Giuseppe Quarta, e ecco, io un tour del genere lo farei tipo adesso, solo che devo restare in diretta, quindi non posso, ma me lo concederò perché amo tanto il Salento. Grazie.
E io sono lieto di ospitarla. Vi ringrazio tutti e auguro a tutti una buona giornata.
Grazie, a prestissimo. Giuseppe Quarta, vicepresidente della sede territoriale di Lecce, per illustrare questa iniziativa, per iscriversi alla quale c'è tempo fino al 5 di marzo, quindi gli ultimi 4 giorni, e poi attorno al 25 aprile, o meglio tra il 22 e il 25 aprile, effettivamente il tour sarà messo in atto. Ci spostiamo leggermente più a ovest, casualmente non è che l'abbiamo fatta apposta, ma siamo a sud, ci teniamo a sud. È una bella puntata assolata questa dello scrivono dell'UICOM di oggi, e torniamo a Salerno da una voce che le ascoltatrici e gli ascoltatori ricordano bene, una sede territoriale sempre in movimento, sempre in azione, quella patrocinata da Raffaele Rosa. Presidente, bentornato.
Buongiorno a tutti voi, buona giornata.
Eccoci, Presidente. Allora, nell'ambito di quelle che sono state le celebrazioni anche estese della Giornata Nazionale del Braille, di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane, praticamente per una decina di giorni, e venerdì scorso l'evento conclusivo, il culmine delle organizzazioni degli eventi salernitani, si sono tenute presso l'aula consiliare del comune di Vallo della Lucania. Che tipo di incontro è stato? Con chi?
Intanto giorno 25, come dicevi tu, Renzo, abbiamo fatto questo incontro presso una scuola Parmelide, un istituto superiore, per celebrare la 15ª giornata del Braille. Di solito noi ogni anno cerchiamo sempre di spostarci su territori un po' diversi, anche per far vedere sempre la presenza dell'associazione, dell'unione, un po' comunque su tutta la provincia, e quest'anno abbiamo scelto Vallo perché in questo istituto, tra le altre cose, abbiamo anche un nostro ragazzo che quest'anno chiaramente conclude il suo percorso di studio al quinto anno, ed è praticamente una scuola che per il passato poi ha visto anche molti amici non vedenti della nostra sezione frequentare questa scuola, quindi ci siamo voluti ritornare e dove praticamente abbiamo svolto la giornata in questo modo. I lavori hanno avuto inizio intorno alle 10, ci sono stati 3 ore intense di lavoro, c'è stata una buona partecipazione da parte degli studenti, circa un centinaio di persone. È molto interessante la parte del Braille relazionale dal professor Pietro Piscitelli, che ha creato
chi meglio di lui.
Pertanto veramente ha creato un grande entusiasmo, un grande interesse, e poi la cosa che veramente ci ha lasciato molto molto contenti è stato anche una buona partecipazione degli insegnanti, e per lo più insegnanti di sostegno, i quali non hanno fatto mancare domande, tipo per esempio, cosa posso ricordare tra le tante domande, chiedevano al preside per esempio una persona per imparare il Braille quanto tempo ci vuole, quali sono i tempi per poter imparare a leggere il Braille chiaramente come lo leggiamo noi non vedenti, insomma tante di quelle domande. Concludendo poi il tutto con una bellissima conclusione da parte proprio del nostro studente, il quale ha dato la sua testimonianza di quello che ha fatto in questo percorso di studi, della vicinanza dell'Unione, di tutto quello che ha potuto imparare proprio grazie all'utilizzo del sistema di lettoscrittura Braille. Poi, sempre diciamo rimanendo nel tema, parlando di Braille, tutta la storia di Braille e tutto quanto, abbiamo voluto pure un pochettino integrare diciamo la manifestazione parlando pure di queste nuove tecnologie che chiaramente oggi danno la possibilità di poter leggere e scrivere attraverso un computer e non pensando mai e poi mai di abbandonare quello che è il sistema Braille.
Interessante poi una frase mi ha colpito nella news letta sul nostro giornale online: le parole si toccano e accarezzano il cuore, i polpastrelli sono il cuore, l'ascolto, l'attenzione, il Braille è la metafora dell'attività primaria, fare attenzione. Ed è metaforicamente molto significativo il fatto che la scuola di cui ha parlato Parmenide di Vallo della Lucania fosse un liceo musicale, quindi in un luogo di coltivazione dell'ascolto dei ragazzi.
Veramente c'è stato un grande interesse, ma ripeto, le parole, cioè, proprio il titolo che ha voluto dare poi la nostra dottoressa Mariangela Mandia, in quanto nella nostra sezione si occupa proprio di comunicazione.
Sì. Ha fatto bene a citarla, perché è sua la frase che ho letto.
Sì, è della dottoressa Mandia, sì. Che è il nostro addetto stampa, diciamo, è la persona che fa comunicazione, diciamo, un po' all'esterno, quando in modo particolare ogni volta che facciamo delle iniziative, delle cose, ci sono delle cose che mi vengono così, più delle volte ho scritto io pure, però è anche lei che chiaramente si occupa un poco più da vicino di questa cosa della comunicazione. Ma è stato l'interesse, ripeto, che ha saputo veramente far suscitare il professore Piscitelli in questa sua relazione, perché ha suscitato interesse, veramente i ragazzi seguivano senza stancarsi, si parlava in maniera diciamo libera, c'erano interruzioni perché la gente, i ragazzi, diciamo proprio gli studenti chiedevano informazioni, e sono stati un susseguirsi di cose che veramente hanno suscitato interesse e hanno fatto sì che la manifestazione fosse partecipata e veramente seguita con interesse ancora da parte dei ragazzi.
Ecco Presidente, per salutarci, che cosa, facciamo una domanda classica, che cosa bolle in pentola? E sappiamo che a Salerno questa domanda la possiamo fare perché c'è sempre un qualcosa in corso e un qualcosa in progetto.
Allora, in corso proprio stamattina è partita la campagna di prevenzione Occhio ai Bambini. Quest'anno faremo 18 giorni di prevenzione, toccando un poco tutta la provincia, abbiamo cercato di accontentare un poco tutti, e quest'anno con le scuole ci siamo voluti mantenere un poco più nelle periferie, perché riteniamo che le periferie sono quelle là che hanno un po' nella nostra zona più difficoltà di essere raggiunte, per raggiungere dalla periferia al centro a volte ci sono chilometri da camminare, e quindi abbiamo voluto dare la possibilità soprattutto a questi istituti periferici di poter improntare lì proprio questa prevenzione. Poi mi sembra domani o dopodomani attendiamo giusto una telefonata da parte della redazione televisiva di Telecolore, che è una televisione di Salerno, dove faremo praticamente un'intervista al dottore nostro medico oculista, il dottor Francesco Scozia, per quanto concerne la settimana di glaucoma, perché noi in concomitanza con la prevenzione della cecità che faremo una volta ai bambini, faremo anche dal giorno 7 al giorno 13, partecipiamo anche a questi 7 giorni per quanto riguarda la campagna di prevenzione del glaucoma. E stiamo organizzando visite oculistiche sia il giorno 7 presso la nostra sede dalle 9 all'1 e anche il giorno 9 dalle 9 all'1, facendo proprio delle visite approfondite per tutti quelli che vorranno sottoporsi alle visite oculistiche.
Ero stato facile profeta, che avrei avuto soddisfazione con questa domanda, che magari ad altri interlocutori avrei messo un po' in difficoltà, invece so benissimo che a Salerno l'attività è incessante. Caro Presidente, grazie di questo intervento, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi Renzo e a tutti i radioascoltatori e a presto risentirci, buona giornata.
Buona giornata, Raffaele Rosa, presidente della sede territoriale di Salerno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps. Vi vado a leggere il più fresco comunicato, il numero 25 dalla Presidenza nazionale, il cui oggetto è protocolli d'intesa e buone prassi per promuovere opportunità occupazionali. Cari amiche e cari amici, ogni giorno abbiamo motivo di riscontrare che, nonostante le norme a tutela di precisi obblighi di assunzione, l'accesso al lavoro delle persone con disabilità visiva viene ripetutamente disatteso da parte di aziende e/o enti a tali obblighi tenuti in qualità di datori di lavoro. Per contrastare questo fenomeno molto negativo appare necessaria una più intensa e capillare attività di controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, senza tuttavia sottovalutare l'apporto prezioso dell'Unione, chiamata a instaurare una proficua collaborazione con i centri per l'impiego, nel pieno e legittimo esercizio del proprio ruolo associativo di rappresentanza e tutela. Il 29 dicembre scorso, su preciso impulso dell'Unione, il Sindaco e la Presidente del Consiglio Comunale di Napoli hanno sottoscritto congiuntamente una lettera per sollecitare tutti i comuni dell'area metropolitana ad avviare percorsi di inclusione lavorativa delle persone con difficoltà visive, programmando specifiche assunzioni all'interno del proprio organico. Nella lettera si legge tra l'altro, aperte virgolette, la mancata assunzione ex legge 113 dell'85 dei centralinisti telefonici privi della vista negli ultimi anni ha progressivamente accentuato l'emarginazione di tante persone che, con il proprio patrimonio di conoscenze, professionalità e capacità di cui sono portatrici, contribuirebbero invece a ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni, oggi percepite più che mai a causa della crisi pandemica. Chiuse virgolette. Lo scorso 8 febbraio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'UIC delle Marche e l'assessorato regionale volto a promuovere la massima occupabilità delle persone con disabilità visiva, anche sulla scorta dell'intesa ed esperienza già consolidata della nostra sezione territoriale con il Centro per l'Impiego di Pesaro del 17 novembre 2017. Da ultimo, ma non meno significativo, annoveriamo anche l'intesa della sezione di Catania del 5 aprile 2021. Questa presidenza nazionale, considerate molto positivamente le azioni sopra richiamate, gradirebbe ricevere notizie e informazioni circa le specifiche modalità operative e le diverse forme di collaborazione promosse dall'Unione a livello territoriale e regionale in materia di occupazione, rimanendo pertanto in attesa di ulteriori segnalazioni da poter condividere con tutti. Poi c'è in allegato per ulteriori approfondimenti i documenti qui menzionati. In attesa di ricevere informazioni dal territorio da diffondere a beneficio dei nostri presidenti e dirigenti, desidero sollecitare ancora una volta la massima attenzione sul tema dell'occupazione e invio a tutte e tutti un caloroso augurio di buon lavoro. E la firma naturalmente è quella di Mario Barbuto, presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus Aps. Era il testo del comunicato numero 25 con cui andiamo a chiudere la puntata odierna di UICOM, appuntamento naturalmente alle 10.30 di mercoledì prossimo, sarà già il 9 marzo, ma prima l'8 marzo, altra giornata speciale con la giornata internazionale della donna che ancora una volta vi offrirà, grazie all'Unione / Radio Web, una trasmissione davvero ricca e davvero speciale per celebrare in maniera dialettica e intelligente, non soltanto ammimose, questa importantissima ricorrenza, senza nulla togliere alle mimose o alla gentilezza o alla cavalleria, per carità, ma come al solito approfondendo e allargando il discorso quanto più possibile. Allora, grazie Slashers per l'attenzione. Oggi si parte presto, oggi si parte prestissimo, perché per la concomitanza e la trasmissione in diretta del Consiglio Nazionale dell'Unione, che scatta alle 14.45, La puntata classica di Musicalmente, essendo il primo mercoledì del mese, va in onda, ma va in onda un'ora prima. Quindi alle 13.45 potrete ascoltare la nuova puntata di questa trasmissione a cura del professor Antonio Quatraro. E dopodiché nel pomeriggio il Consiglio Nazionale in diretta integrale, naturalmente, dai microfoni di Slash Radio Web. Grazie ad Alessio in regia e a più tardi.
Slash Radio Web ha presentato UICI.com.